Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Quando pecchiamo e continuiamo a peccare, e peccare non è solo azioni, spesso i nostri peccati sono non fare il bene. Spesso i peccati non sono azioni o parole, ma sono atteggiamenti di cuore, di non accettare con mansuetudine quello che Dio ci manda, di non vedere Dio come tesoro. Cioè, possiamo peccare, certo, si può uccidere, rubare, mentire, commettere adulterio, ma si può anche peccare avendo un muso, non ravvedendoti, non ringraziando Dio, non accettando quello che Dio manda, che è un modo di dire che Dio sbaglia, perché tu ti arrabbi con la provvidenza di Dio. Quando noi pecchiamo e continuiamo a peccare, prima o poi Dio manda la sua disciplina. E una delle cose che mi era triste è quante volte ho visto negli anni persone che si arrabbiavano con le loro circostanze, non riconoscendo che le loro circostanze erano disciplina da Dio. E invece di umiliarsi, continuarono ad arrabbiarsi con le circostanze non giuste secondo loro, non capendo che loro non vogliono giustizia. Tu non vuoi giustizia nella tua vita. L'unica giustizia è di essere colpito con la morte fisica e mandato al tormento eterno. Quella è l'unica cosa giusta. Quindi non dovresti mai dire non è giusto. Tu non vuoi giustizia, ti assicuro. Allora, Dio manda disciplina. E in Ageo stiamo leggendo del popolo di Dio ritornare dall'esilio, che avevano iniziato bene ponendo giù l'altare per iniziare i sacrifici. Hanno iniziato un pochettino su il tempio e poi hanno abbandonato il lavoro per 16 anni. E non è scritto quanto tempo, ma da anni ormai Dio aveva mandato la sua disciplina dura. E tutto andava male, tutto andava male. E loro si affaticavano, si alzavano presto, andavano a letto tardi e non avevano abbastanza da mangiare, avevano freddo nell'inverno, tutto andava male. E si impegnavano ancora di più e tutto andava male. E finalmente, nella sua grande misericordia, Dio ha mandato Ageo a dire: valutate perché le cose vanno male. Non è perché siete testardi, non è perché state cercando le vostre cose, non è perché non mi state mettendo al primo posto. E il popolo si è ravveduto. Sono tornati ad avere il timore di Dio. Allora, ricordate una cosa, la disciplina non è punizione. Non è punizione. Punizione ha preso Cristo per i veri salvati e prenderà ogni persona che non ha Cristo per tutta l'eternità. La punizione non è in questa vita, la punizione è dopo la morte. La disciplina non è punizione. La disciplina è uno strumento usato da Dio per farci ravvederci e tornare a Lui. Non è punizione. Cristo ha preso la punizione se siamo salvati. La disciplina può essere terribilmente dolorosa, ma non è punizione. Ma il punto che abbiamo visto è che quando c'è ravvedimento di cuore, Dio toglie la disciplina. Dio perdona. Dio ama benedire. Come ha creato il mondo? Il cuore di Dio si vede nel modo che ha creato il mondo. Quante malattie c'erano? quante erosioni, quante corruzioni, quante paure, quante cattiverie, quanti problemi, quante erbacce. Non esisteva nulla di negativo quando Dio ha creato il mondo. Quello è il cuore di Dio. Quello è il cuore di Dio. Dio ama benedire. E così Dio è prontissimo a togliere la disciplina quando ci ravvediamo. Dio, quando ci troviamo nella disciplina, come aveva fatto prima ma non abbiamo ascoltato, ci parla per farci tornare a Lui. Quanto è importante che ascoltiamo. E quando ci ravvediamo, Dio arriva per consolarci, per incoraggiarci, per ricolmarci di nuovo con le sue promesse, per farci gioire nella nostra salvezza. Salmo 51, rinnova in me la gioia della mia salvezza. La gioia. Allora, Dio aveva disciplinato molto duramente questi giudei, cioè tutto andava male. E si sono ravveduti. E così Dio aveva detto a loro, se ricordate la verità meravigliosa, io sono con voi. Se tu hai Dio con te, chi può essere contro di te? E poi aveva detto, sii forte, aveva detto al popolo, sii forte. Perché io sono con voi. Mettetevi a fare con forza che viene da me, perché io sono con voi. Questo è un incoraggiamento immenso. E poi aveva detto, siete in pochi, avete pochi mezzi? Vi dico che la gloria di questo tempio che state per costruire sarà più grande del tempio precedente. Ma è impossibile, nulla è impossibile con Dio. Infatti abbiamo visto che era vero, perché Gesù Cristo è arrivato in questo tempio. Quindi il popolo era ravveduto ed ebbe timore di Dio. Quindi Dio aveva mandato la prima profezia, si sono ravveduti, dopo un mese circa aveva mandato la seconda profezia che abbiamo visto l'ultima volta, e adesso, circa 2 mesi dopo di quello, 3 mesi dopo il primo, manda la profezia di oggi. Si sono ravveduti, hanno iniziato a lavorare. E Dio manda un'altra profezia tramite Ageo per incoraggiarli. Quindi voglio riprendere il studio in Ageo partendo da questo punto. Siamo 3 mesi dopo la prima profezia, 2 mesi dopo la seconda profezia. E ci troviamo che loro stavano ricostruendo il tempio. E Dio vuole incoraggiarli. Ageo 2, da 10 a 19, Dio volendo guardiamo oggi. Voglio leggere tutto il brano. Nel 24esimo giorno del nono mese, il secondo anno di Dario, la parola dell'Eterno fu rivolta per mezzo del profeta Ageo dicendo, così dice l'Eterno degli eserciti, interroga i sacerdoti riguardo alla legge dicendo, se uno porta carne consacrata nel lembo della sua veste e con il lembo tocca pane o cibo cotto, vino o olio o qualunque altro alimento, diventerà questo santificato? I sacerdoti risposero e dissero no. Ageo quindi disse loro, se uno che è impuro per il contatto di un cadavere tocca una di queste cose, diventerà essa impura? I sacerdoti risposero e dissero, sì, diventerà impura. Allora Ageo rispose e disse, così è questo popolo, così è questa nazione davanti a me, dice l'Eterno, e così è ogni lavoro delle loro mani, e ciò che là mi offrono è impuro. Ed ora, de, considerate bene da questo giorno in avanti, prima che si mettesse pietra su pietra nel tempio dell'Eterno. Durante tutto quel tempo, quando uno veniva a un mucchio di 20 misure, ce n'erano solo 10. Quando uno veniva al tino per cavare dal tino 50 batti, ce n'erano solo 20. Io vi colpii con il carbonchio, con la ruggine e con la grandine in ogni lavoro delle vostre mani, ma voi non tornaste a me, dice l'Eterno. Ora, considerate bene da quest'oggi in avanti, dal 24° giorno del 9° mese, dal giorno in cui si posero le fondamenta del Tempio dell'Eterno. Considerate questo. C'è ancora del grano nel granaio? La vite, il fico, il melograno e l'olivo non hanno ancora dato frutto, ma da questo giorno in poi io vi benedirò. C'è moltissimo qui che può incoraggiarci grandemente. Allora, ma si inizia con una verità, io lo dico, nascosta. Una cosa che la prima lettura io ho saltato e poi ho riguardato e ho detto, aspetta, c'è qualcosa di molto importante lì, nei versetti 10 e 11. Qual è la verità grande lì? Vi leggo. Vedete se vedete qual è la grande verità che si trova. Nel 24° giorno del 9° mese, il secondo anno di Dario, la parola dell'Eterno fu rivolta per mezzo del profeta Ageo dicendo, cosa dice l'Eterno degli eserciti? Interroga i sacerdoti riguardo alla legge, dicendo, mi fermo, qual è la verità che c'è lì? Molto grande. Io non l'avevo visto. Poi rileggendo ho visto, ho detto, oh, questo è gigantesco. Qual è? Ageo era un profeta, che vuol dire che questo, prima di darci la Bibbia, Dio ha parlato tramite i profeti, ma in modo diretto, che non fa così oggi, adesso abbiamo la Bibbia. Ma ha parlato direttamente a lui, dando le parole precise che poteva dire e scrivere, e sono da Dio. Eppure, qui Dio non ha detto ad Ageo, non ha detto ad Ageo, Ageo! Quando una cosa è consacrata, non consacra nessun'altra cosa, non santifica nulla. Però se una cosa è impura, contamina gli altri. Non ha detto quello. Cosa ha detto? Non ha detto quello ad Ageo. Ha detto, interroga i sacerdoti riguardo alla legge. E qual è la verità lì? La verità è, la parola di Dio è autorevole. Dio aveva già dichiarato nella legge questa verità e quindi non serve dire ad Ageo, dice voglio che sappiate questo, ma è già nella legge. Chiedete ai sacerdoti, che sono gli esperti della legge, cosa dice la legge, cosa dice la Bibbia, cosa dicono le sacre scritture. E qui vediamo un principio. Come sappiamo che cosa è vera? In base a quello che dice la Bibbia. Ci sono gli uomini, all'epoca erano i sacerdoti, adesso sono i pastori anziani, che hanno la responsabilità di insegnare la Bibbia, ma la loro autorità è totalmente, dipende totalmente dalla parola di Dio. Non hanno autorità loro che possono solo dire qualcosa e questo è legge. Non possono stabilire nessuna legge. Tutte le leggi vengono dalla parola di Dio. Quindi, Dio stesso sta parlando con Ageo. Basta dire ad Ageo la verità, ma aveva già detto la verità. E così Ageo stesso e i sacerdoti e il popolo, sentendo questa profezia, sanno, andiamo alla parola di Dio per capire cos'è la verità. Questa è la fonte. Quindi, per me è una verità grandissima che si potrebbe quasi saltare. Oh, cosa che sta dicendo qui? Il punto del contaminare o santificare le cose è importante, vogliamo vedere subito. Però non mancate a notare che Dio stesso innalza la sua parola, la legge, quello che aveva detto a Mosè, come autorità. E certamente è anche la nostra autorità, perché è quello che Dio ha dichiarato. Ora, avendo visto questo, vogliamo capire qual è il messaggio di questi versetti. Leggo di nuovo da 10 fino a 13. Nel 24° giorno del 9° mese, il secondo anno di Dario, la parola dell'Eterno fu rivolta per mezzo del profeta Ageo dicendo, così dice l'Eterno degli eserciti, e interroga i sacerdoti riguardo alla legge dicendo, se uno porta carne consacrata nel lembo della sua veste e con il lembo tocca pane o cibo cotto, vino o olio, o qualunque altro alimento, diventerà questo santificato? I sacerdoti risposero e dissero, no! Ageo quindi disse loro, se uno che è impuro per il contatto di un cadavere tocca una di queste cose, diventerà essa impura? I sacerdoti risposero e dissero, sì, diventerà impura. Ageo doveva domandare ai sacerdoti, gli esperti della legge di Dio, in base a quello che dice Dio nella sua legge, due domande. Una cosa consacrata può consacrare una cosa non consacrata? Seconda domanda. Una cosa impura contamina una cosa pura? Prima di vedere la risposta, un pochettino di storia. Ai tempi di Mosè, Dio diede la legge ad Israele. Questa legge era per i giudei. Adesso non siamo sotto la legge di Mosè, siamo sotto la legge di Cristo. I principi sono sempre lì, ma le specifiche cambiano. Allora, ai giudei certi cibi erano impuri, che oggi possiamo mangiare. Un esempio che conosciamo tutti sarebbe maiali o animali acquatici senza squame. Adesso possiamo mangiare, allora no. Coniglio possiamo mangiare, allora no. Allora, certi non si poteva avere vestiti con due stoffi mischiati, non si poteva mangiare un vitello nel latte della madre, c'erano varie cose vietate che erano contaminate, cose materiali, che adesso non sono più considerate così perché non siamo sotto quella legge. Perché Gesù Cristo ha adempiuto quella legge. Allora, le due domande. Se c'è qualcosa di consacrato, un cibo che è stato offerto a Dio, quindi i sacerdoti stanno portando questo cibo nel lembo del vesto, loro tengono su e loro portano questa carne consacrata. E capita che la carne tocca qualcos'altro, una cosa neutrale. Quella cosa neutrale diventa consacrata? I sacerdoti sapevano subito la risposta, no, non era consacrata, non diventa consacrata. Ok, ma se qualcosa o qualcuno è impuro e tocca qualunque cosa neutrale, cosa succede? Oh, subito, è contaminato, è contaminato. Questo principio vale oggi, questo non dipende dalla legge di Mosè, questo vale oggi. E questa è la lezione che Dio stava mostrando a loro, che serve per noi. Allora, per esempio, vi leggo qualche brano dall'Antico Testamento. Chi tocca il corpo morto di qualsiasi persona sarà impuro per 7 giorni. Numeri 19:11, 19:13. Chiunque tocca il corpo di una persona morta e non si purifica, contamina la dimora dell'Eterno. Quella persona sarà sterminata dal mezzo di Israele, poiché l'acqua di purificazione non è stata spruzzata su di lui. Egli è impuro. La sua impurità è ancora su di lui. E poi, Numeri 19:22. Tutto ciò che la persona impura tocca sarà impuro. E la persona che tocca questo sarà impura fino alla sera. Quindi, quella era la legge sotto Mosè. I principi sono validi oggi. Non è più cose materiali. Sono cose spirituali oggi. Una cosa consacrata non rende sacra una cosa neutrale, una cosa impura contamina qualunque cosa che tocca, ma non più in senso fisico. Allora, in versetto 14, Dio stesso interpreta questo per loro. Quindi, leggo il versetto 14. Allora, Ageo rispose e disse, così è questo popolo, così è questa nazione davanti a me, dice l'Eterno, e così è ogni lavoro delle loro mani, e ciò che là mi offrono è impuro. Allora, da 16 anni avevano offerto sull'altare sacrifici e offerte, secondo la legge di Mosè. Da 16 anni, da quando erano tornati, avevano portato i sacrifici probabilmente i giornalieri, che Dio aveva comandato. Però stavano peccando da 16 anni, non mettendo Dio al primo posto, trascurando Dio, avendo altre priorità oltre a Dio. Perciò i loro sacrifici erano consacrati, ma venivano toccati da loro che erano contaminati con il loro peccato non confessato. E questo vuol dire che i loro sacrifici erano tutti contaminati. Dio qui sta dicendo: tutto quello che voi fate per me è contaminato. Perché voi avete peccato non confessato, perciò tutto quello che mi fate, i sacrifici, e se doveste cercare di edificare il tempio non essendo ravveduti, sarebbe tutto contaminato. Il vostro impegno per me è contaminato dal vostro peccato non confessato. E noi dobbiamo capire questo, perché è un principio che vale oggi. Se abbiamo uno o più peccati non confessati che ignoriamo, teniamo nascosti, rifiutiamo di riconoscere, neghiamo, non importa il modo che vanno avanti, ma se abbiamo peccati non confessati, tutto quello che facciamo per Dio, predicare, evangelizzare, servire, curare, dare, tutto è contaminato dal nostro peccato. Perché Dio è santo. Dio è santo. Tutte le buone opere non valgono niente, anzi, come? Cosa dice in Isaia? Sono come stracci sporchi, che per i giudei erano una descrizione di qualcosa di stracontaminato. Lui dice che le nostre buone opere sono stracce sporche a Dio. Si sono macchiati dal nostro peccato non contaminato. Tutto il bene che facciamo è contaminato dal peccato non confessato. Allora Dio ha reso chiaro questo per loro, conoscevano la legge, e ci dà un incoraggiamento in versetto 15 a 18. Ci dà un'esortazione, perché lui vuole che notiamo qualcosa. Leggo 15 a 18. E ora considerate bene da questo giorno in avanti, prima che si mettesse pietra su pietra nel Tempio dell'Eterno. Durante tutto quel tempo, quando uno venivano mucchi di 20 misure, cioè ne erano solo 10. Quando uno veniva al tino per cavare dal tino 50 bati, ce n'erano solo 20. Io vi colpii con il carbonchio, con la ruggine e con la grandine in ogni lavoro delle vostre mani, ma voi non tornaste a me, dice l'Eterno. Ora considerate bene da quest'oggi in avanti, dal 24° giorno del nono mese, dal giorno in cui si posero le fondamenta del Tempio dell'Eterno. Considerate questo. Due volte Dio usa la frase considerate bene, riflettete, considerate bene. Ripetutamente nella Bibbia Dio ci chiama a considerare i beni. Io voglio dire a voi, considerate bene la vostra vita, i vostri pensieri, le vostre scelte, come vanno, sono veramente giuste, sono sagge? Considerate bene. Quanto è importante considerare bene la nostra vita e non solo andare avanti come una bestia che non si ferma ma va avanti senza pensare. Solo se ci fermiamo a considerare bene possiamo riconoscere il nostro peccato e camminare in comunione con Dio per avere la pace e la gioia della salvezza. Ma considerare bene richiede tempo e richiede impegno. Non arriva automaticamente. Non succederà mai per caso che uno considera bene la sua vita, perché la vita ci riempie con mille pensieri e quello che non arriva per caso è considerare bene. succede solo con grande impegno. Dobbiamo considerare bene, ma abbiamo grossi ostacoli a considerare bene. Per esempio, abbiamo Satana, abbiamo la nostra carne e abbiamo il mondo in cui viviamo. Satana fa del tutto per ostacolarci da considerare bene. Cioè lui fa del tutto perché lui non vuole che consideriamo bene, perché se considero bene lascerò la mia via sbagliata. Se considero bene, vedrò il valore di avere più di Cristo ogni giorno. Se considero bene, vedrò la stoltezza del mio peccato e lo confesserò. Quindi Satana non vuole che io considero bene la mia vita. La nostra carne non vuole considerare bene, perché considerare bene vuol dire abbandonare quei peccati che la carne vuole. Abbandonare tutto quello che la carne desidera, i sogni della giovinezza, i sogni della vecchiaia, i pensieri che, oh, che bello sarebbe se fosse così o cos'ha, e la carne non vuole abbandonare questi sogni, e quindi la carne non vuole considerare bene. Come la persona che mangia quello che gli fa male, ma non vuole smettere, e, ma non è che dovresti, no, non parlarmi, non vuole smettere. E quindi non vuole valutare, non vuole considerare bene. La carne ci ostacola. E certamente il mondo in cui viviamo ci ostacola a considerare bene. Perché considerare bene vuol dire fermarmi a riflettere, a valutare in modo chiaro e sistematico e attento la mia vita, le mie decisioni, i miei ragionamenti alla luce dei principi di Dio. Noi possiamo sentire di un peccato che abbiamo e sì, ma non è quello che faccio io, oppure io non lo faccio per quel motivo. No, non è, sì, lo so, quello è un peccato, ma non per me, perché io lo faccio con un altro cuore, e non vogliamo considerare bene, perché la carne non vuole abbandonare il peccato. Allora il mondo ci ostacola da pensare bene. Adesso c'è la bellezza dell'internet sempre acceso in tasca. Qui questa è la prima volta nella storia del mondo che uno può avere accesso al mondo costantemente. E così, fra la vita piena, fra, uno mi diceva poco fa, quando mi alzo accendo la TV, non che guardo, ma solo per avere un po' di rumore in casa, sentire le voci, che vuol dire che tu non puoi pensare. Io, Serena fa la spesa. E capita che, dove ero? In vacanza adesso, sono andato in un negozio e mi ricordo che avevano la musica accesa, che è normale nei supermercati, ma io non vado nei supermercati. E dopo 4-5 minuti ho detto, oh, wow! È costante, non sono abituato. Amo il fatto che in casa abbiamo silenzio molto spesso, che facilita poter considerare bene. Il mondo non vuole che abbiamo silenzio, non vuole che sento una cosa nella mia lettura la mattina e ci penso tutto il giorno. Invece leggo la mattina e poi dopo mezz'ora ci sono 100 altri pensieri che cercano di schiacciare fuori quel pensiero e non ci penso più tutto il giorno. Quando lo scopo della lettura non è solo di aver letto, ma poi di meditarci, di valutare la vita, di valutare i miei pensieri in base a quello che ho letto. Si sente un insegnamento la domenica mattina e già domenica sera non è più presente. Figuriamoci che ci riflettiamo lunedì e martedì e mercoledì e giovedì. Il mondo fa del tutto per non lasciarci spazio nella mente di poter considerare bene. E Dio comanda loro, considerate bene, riflettete perché la vostra vita è andata così. Allora, ci sono situazioni, c'è la mamma con un piccolo bambino o due o tre piccoli bambini, lei non avrà la situazione calma che avrà una persona, una vedova che vive da sola. Certo, quella mamma con un bambino non riesce neanche ad andare in bagno da sola. Lei non può avere gli stessi ore al giorno della signora vedova che vive da sola, come esempio. Però lei deve combattere. Ok, mi alzo prima. O mentre loro fanno riposo, non pulisco la casa, ma faccio tempo col signore. Cioè, devi combattere per poter considerare bene. Il punto in questo brano è che è fondamentale considerare bene la nostra vita, i nostri ragionamenti, i nostri sogni, il nostro modo di parlare, le nostre decisioni. Solamente così possiamo riconoscere cosa è giusto e cosa è sbagliato. Quante volte ho visto credenti con pensieri storti? No, 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 basta uno, basta due figli, non di più. Da dove prendi questo ragionamento? Non dalla Bibbia. È vero, si può ottenere questi ragionamenti. È la cosa più importante, dobbiamo pensare ad aiutare i figli ad avere un buon lavoro. Che importa un buon lavoro? Non importa un buon lavoro. La Bibbia dice che non importa, importa che abbiamo da mangiare e coprirci, punto e basta, non serve più. Non serve un buon lavoro, non serve una laurea, serve un figlio timorato di Dio. Abbiamo mille pensieri, ma non fa, no, ma tutti lo fanno, ma non è quello il metro. Quante volte facciamo cose, abbiamo ragionamenti che non sono da Dio, ma non ci fermiamo a considerare bene. Allora Dio vuole aiutare loro a riflettere, dice, durante la mia tettura, in questi anni, com'è andato? È malissimo, considerate bene questo. Considerate bene, è andato male, una cosa dopo l'altro, dopo l'altro, dopo l'altro, tutto è andato male, considerate questo. E poi lui dice, in versetto 17, io vi colpii con il carbonchio, con la ruggine e con la grandine, in ogni lavoro delle vostre mani, ma voi non tornaste a me, dice l'Eterno. Tutte quelle cose non sono state per caso, ero io a mandare tutti questi terribili mali su di voi, ero io, e voi non tornaste a me, non siete fermati a dire, questo è Dio, ravvediamoci, siete andati avanti, dobbiamo lavorare ancora di più. No, non dovete lavorare di più. Dovete fermarvi per considerare bene la vostra vita, i vostri cuori, riconoscere perché queste cose succedono così. Ma lui dice in versetto 8, fino a questo giorno, perché adesso le cose sono cambiate. Le cose sono cambiate perché voi vi siete ravveduti. Loro avevano riconosciuto il loro peccato. Avevano iniziato a avere il timore di Dio. Adesso iniziano a ricostruire il tempio. Dice, fermatevi. Avete grano? Come vanno le cose? Oh Signore, siamo a zero, siamo messi malissimo. Tenete conto, scrivete giù il giorno, il 24° giorno, del nono mese, perché da questo giorno le cose cambieranno. E non sarà per caso. Da questo giorno io inizierò a benedirvi. Leggo il versetto 19. C'è ancora del grano nel granaio? La vite, il fico, il melagrano e l'olivo non hanno ancora dato frutto, ma da questo giorno in poi io vi benedirò. Questo messaggio fu dato il nono mese e loro novembre. E in Israele si piantava il grano a quel punto, quindi avevano già vuotato i granai, con quel poco che c'era avevano già piantato, quindi non avevano più riserve, quindi se Dio non fa crescere moriranno di fame. Dice, allora avete grano? No, signore, gli alberi stanno producendo, ma no, signore, siamo a fine stagione, non c'è più niente. Ok, notate, scrivete giù il giorno, perché da questo giorno io vi benedirò. Da questo giorno le cose cambieranno, ma non per caso, perché voi vi siete ravveduti. Lui voleva che vedessero che tutto era da Dio. il male che aveva mandato, il male non viene da Satana. Satana può essere una causa secondaria che Dio usa. Grazie a Dio il male non viene da Satana come fonte. Non è Satana che decide di mandare il male, è Dio. Si serve di Satana. Chi è entrato in Giuda per farlo correre a tradire Gesù quella notte? Satana. Ma era già stabilito che doveva essere così. È stabilito non da Satana, stabilito da Dio. Allora, Dio voleva che vedessero che era Lui che stava gestendo tutto e che sarebbero benedetti perché adesso erano ravveduti. Per credere che le cose sarebbero state diverse, per avere pace, le cose saranno diverse, dovevano avere che cosa? Perché i granai erano vuoti. Serviva la fede. Serviva la fede. Perché le cose da quando hanno ricevuto questo, non è che il giorno dopo c'era cibo. Il giorno dopo era uguale. Serviva la fede. Dovevano fidarsi di quello che Dio aveva detto anziché di quello che vedevano. Allora io voglio chiedere a te che mi ascolti. Tu stai vivendo per fede o tu stai vivendo per visioni? Le cose vanno male. Oppure, Signore, tu sei con me perché lo dichiari. E tu stai gestendo tutte le cose, anche queste cose difficili, per il mio vero bene, ti ringrazio. Tu stai camminando per fede o per visioni? Tu sai che Dio è in controllo? Ti fidi di Lui, non in base a quello che vedi, ma in base a che Lui lo dichiara? Dio vuole da noi la fede. Un brano che parla di una situazione simile, in cui le persone dovevano fidarsi di Dio per fede, è Malachia 3:10. Allora Dio aveva disciplinato i giudei perché non avevano messo Dio al primo posto. In questo caso non avevano dato la decima. La decima era un insegnamento per i giudei, non si applica più oggi. Era per i giudei perché i giudei erano una teocrazia. Dovevano mantenere il tempio e i sacerdoti. E quindi dovevano dare varie cose, e una decima era una parte, non era tutto. E però dare la decima, quando tu dici, ma ho appena giusto da vivere, dare la decima è un atto di fede, perché se io do quello, in base ai miei calcoli, non avrò abbastanza. Quindi devo fidarmi di Dio. Allora, non siamo più sotto la legge, non si dà più la decima, ma si dà a Dio. E anche questo è un atto di fede. Ma do dopo aver speso tutto il resto o do per primo? La Bibbia insegna di dare come primizia. E lui aveva detto tramite Malachia che dovevano dare la decima. E loro non avevano fatto. E lui parla a loro in Malachia 3:10, ve lo leggo. Portate tutte le decime alla casa del tesoro, perché vi sia cibo nella mia casa, e poi mettetemi alla prova in questo, dice l'Eterno degli eserciti, se io non vi aprirò le caterate del cielo e non riverserò su di voi tante benedizioni che non avete spazio sufficiente ove riporla. Siete messi male? Siete proprio stretti, stretti, non avete quasi abbastanza da mangiare? Portate le decime e poi vedete se non vi benedirò. Ogni benedizione viene da Dio, non viene mai per caso. Non viene mai per caso. Quanto siamo stolti quando trascorriamo Dio cercando noi, ma quando avrò più tempo, quando avrò più soldi, quando avrò più opportunità, ma adesso devo pensare a queste cose perché sono fondamentali, non posso pensare a Dio, mi dispiace, ma non riesco. Che stoltezza. Perché tu stai dicendo effettivamente io con il mio impegno riesco a auto-benedirmi. Io devo pensare a me, alla mia famiglia, se no andrà male, dipende da me. Lo stai dicendo ogni volta che tu trascuri Dio. Tu stai dicendo che il benessere della tua famiglia o di te dipende da te e non da Dio. quando tu trascuri Dio. E quindi al popolo, tramite Malachia, dice: no, mettetemi al primo posto, poi vedrete che non avrete spazio per tutto. Non avrete spazio per tutto. Allora, parentesi importante. Dio non promette la prosperità economica. La Bibbia è molto chiara su questo. Dice, per esempio, in 1 Timoteo 6, se avete di coprirvi e nutrirvi con questo sarete contenti. Quello non è abbondanza economica, è il minimo per vivere. Dio ci dà qualcosa che vale infinitamente più di benedizioni materiali. Ci dà la gioia della salvezza e la pace. E il privilegio di servirlo, di portare frutto che dura in eterno. Questo vale infinitamente più di ricchezze materiali. Dio non promette ricchezze materiali, non promette una vita senza malattia. Ma promette benedizioni. Promette benedizioni. E Lui ci curerà. Cercate per primo il regno di Dio e la sua giustizia. E queste cose vi saranno sopraggiunte. Bisogni materiali. Dio sa quello. Quindi, quando noi vogliamo vivere per la gloria di Dio, ci pensa Dio a curarci economicamente. Allora, il messaggio principale di Dio in questo brano è che quando Dio vede in noi vero rovedimento, Dio toglie la disciplina. La disciplina non è punizione. No, voi avete fatto quello, vi faccio male anche se vi ravvedete. Quello non è Dio. Dio ama benedire. E quando ci ravvediamo, Lui toglie la disciplina. Allora, ci sono conseguenze che possono rimanere. Se uno va e peccando fa una rapina, viene arrestato e viene messo in carcere per 15 anni, non è che il giorno dopo, ravvedendosi, che Dio lo fa uscire dalle carceri. Deve ancora restare dentro. Ci sono conseguenze terrene. Ma la disciplina viene tolta. E anche in carcere può avere gioia. No, sono stato in carcere, ho parlato con uomini lì, ho visto persone che avevano grande gioia in mezzo al fatto che dovevano ancora scontare degli anni. Ricordate che l'autorità in ogni decisione è la parola di Dio. Cioè Dio, pur avendo Ageo come profeta, non dava ad Ageo una profezia di qualcosa che era già nella parola di Dio, perché c'era già la parola di Dio. E adesso abbiamo tutto la scrittura, abbiamo tutto quello che serve per la vita e per la pietà. Non ci sono più le profezie, perché adesso abbiamo tutto, lì non c'era tutto. La parola di Dio è l'autorità sulla quale edifichiamo la nostra vita. Abbiamo visto, e questo è importante, questo forse è una delle lezioni più grandi di questo brano, se noi abbiamo peccato, non confessato, quel peccato contamina tutto quello che facciamo per Dio. Questo è pesante. Se abbiamo peccato, non confessato, possiamo impegnarci quanto vogliamo, più di tutti gli altri, ma quello che facciamo è macchiato dal nostro peccato. Quindi la cosa importante non è quanto facciamo per Dio, la cosa importante è di confessare il nostro peccato. Abbiamo visto che quando ci ravvediamo, e sappiamo per mezzo dello sacrificio di Gesù Cristo, Dio ci perdona, perché ha pagato quel peccato in Gesù Cristo. Ci perdona e allora quello che facciamo per Dio diventa un odore suave a Lui, diventa qualcosa gradevole a Dio. Allora possiamo servire il Signore e Dio trova piacere in quello che facciamo per Lui. E non c'è nulla meraviglioso come offrire a Dio qualcosa e viene ricevuto da Dio. Vuoi una vita che ha senso? C'è solo una vita che ha senso, vivere per l'eternità. E poi abbiamo visto l'importanza di considerare bene le vostre vite. Il mondo cerca di ostacolarci. Dobbiamo combattere contro la tendenza del mondo, la tendenza della carne e l'opposizione di Satana. Dobbiamo prendere tempo, che vuol dire un grande impegno. Dobbiamo prendere tempo per considerare bene Questo vuol dire vivere controcorrente nel mondo in cui viviamo, ma è l'unico modo di avere una vita cristiana benedetta, dove camminiamo in verità. Quindi, grazie a Dio per la verità che ci dà in questo brano. Viviamo sottomettendoci alla parola di Dio. Impegniamoci a considerare bene e quando Dio ci mostra il peccato, confessiamo quel peccato. È inutile cercare di vivere per il Signore tenendo un peccato non confessato. Camminiamo in santità, gioendo che in Cristo c'è perdono. E al punto che noi confessiamo i peccati, Dio è con noi e toglierà qualunque disciplina che aveva messo. Preghiamo. Padre nostro, santo, santo, santo tu sei. E per quello, quando abbiamo peccato che non abbiamo confessato, magari neghiamo, ignoriamo, rifiutiamo di riconoscere, ma quel peccato non confessato contamina tutto quello che tocchiamo. Ogni buona opera, ogni preghiera, ogni impegno per il tuo regno, il bene che cerchiamo di fare, quando abbiamo peccato non confessato, tutto è contaminato. E ci allontaniamo dalla tua benedizione. E ci impegniamo di curarci, ci impegniamo di curare le nostre famiglie e tutto va male. Perché non stiamo camminando nella luce. Ti ringrazio per questa parola. La meravigliosa parola che quando ci ravvediamo, quando cambiamo direzione, tu togli la disciplina e cominci a benedire veramente e grandemente, perché tu ami benedire. Tu sei il Dio di benignità. Questo è il tuo cuore. Oh, ti ringrazio che tu ci dai benedizioni che valgono infinitamente di più che benedizioni materiali. Il mondo cerca benessere, cerca belle cose, belle case, belle macchine. Il mondo cerca ricchezze materiali. Tu dai una ricchezza diversa che il mondo non cerca. Tu dai la ricchezza spirituale. Tu dai il privilegio di stare in stretta comunione con te. Tu dai il privilegio di vivere per un frutto eterno. Oh, grazie per questo. Ed è tutto per mezzo di Gesù Cristo. E Padre, tu sai quanto abbiamo bisogno per poter considerare bene la nostra vita. Oh Padre, tu sai quanto facilmente siamo distratti con mille cose, con impegni, Padre, con lavori, con preoccupazioni, con piaceri e con il mondo dei mass media. Siamo così facilmente distratti. Oh, ti prego che possiamo vedere il valore, l'importanza, l'urgenza di considerare bene la nostra vita alla luce delle tue verità. Che possiamo impegnarci in questo, che possiamo appoggiarci a vicende in questo, che possiamo fare i sacrifici, i cambiamenti a volte drastici per poter considerare bene la nostra vita, per vederti all'opera. Grazie, oh Padre, per la tua parola. Grazie per lo Spirito Santo. Glorificati in noi, ti prego. Vogliamo camminare nella tua luce. Grazie per avercela rivelata oggi nella tua parola. Nel nome di Gesù Cristo, ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.